Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 6 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la Commissione europea ha presentato un nuovo piano per l'industria della difesa da 1,5 miliardi di euro. Facendo così possiamo dire un passo avanti decisivo verso la costruzione di una difesa comune più forte e coesa. Una mossa senza precedenti che mira a rafforzare la competitività e la prontezza dell'industria difensiva dell'Unione europea. L'iniziativa nasce in risposta alle tensioni crescenti sul continente evidenziate dalla guerra di aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, e l'obiettivo è chiaro: costruire una visione a lungo termine che garantisca la prontezza industriale per la difesa all'interno dell'Unione Europea. Come spiega lo stesso comunicato stampa diffuso dalla Commissione, la strategia non è solo un documento di indirizzo politico, ma porta con sé una proposta legislativa concreta che prende appunto il nome di Programma Industriale Europeo per la difesa. Il programma fa parte di una più ampia strategia industriale di difesa europea che ha l'obiettivo di garantire nel più breve tempo possibile la disponibilità e la fornitura tempestiva di equipaggiamento militare. Il programma invita infatti 27 Paesi membri ad acquistare in modo collaborativo almeno il 40% dell'equipaggiamento militare entro il 2030 e a garantire che il valore degli scambi commerciali tra Stati membri nel settore della difesa rappresenti almeno il 35% del valore totale del mercato della difesa dell'Unione. La Commissione ha aggiunto che in questa iniziativa è inclusa una più stretta collaborazione con l'Ucraina e una maggiore cooperazione con gli altri alleati della NATO, l'alleanza militare composta da buona parte da paesi occidentali. E il commissario europeo per il mercato interno e i servizi ha detto durante la conferenza stampa che l'Unione Europea deve iniziare a pensare di entrare in una modalità di economia di guerra. Insomma, un passo avanti rispetto a un altro pezzettino di creazione dell'Unione Europea, anche politica, perché se unisci gli sforzi nel settore della difesa, di fatto aumenti politicamente i legami tra i vari paesi. Però il tutto sulle spalle di una prospettiva che altro non è che prepararsi a una possibile guerra. Ieri il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi presentati nel giugno del 2023 dalla Procura che chiedevano di cancellare oltre 30 atti di nascita di bambini e bambine figli di coppie formate da due donne. I bambini erano stati concepiti all'estero con la fecondazione eterologa, la forma di procreazione assistita che si fa con la donazione esterna di gameti, in questo caso di spermatozoi, ed erano poi stati riconosciuti in Italia come figli di entrambe le donne della coppia. Ve lo ricordate, ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione, la procura aveva chiesto di modificare gli atti di nascita togliendo l'indicazione della madre intenzionale, cioè quella che non li aveva partoriti, come secondo genitore. Come spiega il Post, il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili i ricorsi e confermato la validità degli atti di nascita registrati con entrambe le donne. Se il Tribunale avesse accolto il ricorso della Procura e modificato i certificati, la madre intenzionale sarebbe di fatto diventata un'estranea per la figlia o il figlio, secondo lo Stato, nonostante il rapporto di cura e la relazione già stabilita. Significa concretamente che avrebbe potuto aver bisogno di una delega per andare a prendere i propri figli a scuola, tra le altre cose. In Italia l'accesso alla fecondazione eterologa è permesso solo alle coppie eterosessuali sposate o conviventi, e per questo molte coppie omosessuali o donne single che vogliono avere figli vanno a farla all'estero e poi chiedono il riconoscimento del legame di parentela in Italia. Un modo, quello utilizzato dalle coppie in questione, e farlo all'anagrafe, formulando l'atto di nascita con i nomi di entrambe le mamme. In alternativa, la madre intenzionale può chiedere il riconoscimento di un legame di parentela attraverso la stepchild adoption, cioè l'adozione permessa in casi particolari al genitore non biologico, che però è un procedimento legale spesso lungo e costoso. A giugno del 2023 la Procura di Padova aveva chiesto l'annullamento degli atti di nascita, ma in seguito aveva cambiato orientamento, chiedendo al Tribunale di rivolgersi alla Corte Costituzionale per un intervento chiarificatore. Ieri, il Tribunale di Padova ha semplicemente respinto i ricorsi presentati a giugno, senza rivolgersi alla Corte Costituzionale. La sentenza del Tribunale di Padova chiude quindi la questione relativa ai bambini e alle bambine coinvolte nel caso. Resta invece aperta quella più ampia del riconoscimento dei legami di parentela nelle famiglie omogenitoriali. A tal proposito, la Corte Costituzionale si è già espressa in varie occasioni chiedendo al Parlamento di fare una legge per tutelare i nati, cosa che il Parlamento non ha mai fatto. La Corte, in tutte le occasioni, ha sottolineato che indipendentemente dai divieti in vigore sull'accesso alla fecondazione assistita, il Parlamento avrebbe dovuto studiare e approvare una legge per rispettare il principio giuridico dell'interesse superiore del minore, che, si leggeva nella sentenza, è quello di ottenere un riconoscimento, anche giuridico, dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia. Come già abbiamo detto in passato in questo podcast, non si capisce perché, se poi nella vita di tutti i giorni questi bambini vivono o con il genitore da solo o con due genitori dello stesso sesso, poi giuridicamente non possano essere tutelati di quello che è la realtà dei fatti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha pubblicato il suo primo rapporto sulle violenze sessuali compiute da Hamas e altre milizie radicali in Israele lo scorso 7 ottobre e da Israele nei territori palestinesi occupati dalla Cisgiordania e contro i prigionieri palestinesi. La missione diretta della rappresentante speciale per conto dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, ha individuato ragionevoli motivi per credere che tali violenze siano state compiute durante l'attacco del 7 ottobre e anche raccolto testimonianze di abusi da parte dell'esercito e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il rapporto non rappresenta una missione investigativa indipendente dell'ONU, ma una visita ufficiale in Israele e nella Cisgiordania occupata, volta alla verifica delle informazioni raccolte dalle autorità israeliane e palestinesi. Patten, accompagnata da 9 esperti, ha condotto 33 incontri con rappresentanti israeliani e 34 interviste confidenziali con sopravvissuti, testimoni, soccorritori e ostaggi liberati, esaminato più di 5.000 foto e 50 ore di filmati riguardanti il 7 ottobre. Inoltre ha incontrato rappresentanti dell'autorità nazionale palestinese che governa la Cisgiordania, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative e 4 prigionieri palestinesi recentemente rilasciati da Israele. Nel contesto dell'attacco coordinato di Hamas e altri del 7 ottobre, il team della missione ONU ha riscontrato ragionevoli motivi per credere che la violenza sessuale legata al conflitto si sia verificata in più luoghi, compresi stupri e stupri di gruppo in almeno 3 località nel sud di Israele. Non tutte le accuse di stupro sono state verificate e secondo il comunicato stampa ufficiale la vera portata delle violenze commesse potrebbe richiedere mesi o anni per emergere e potrebbe non essere mai completamente conosciuta. Inoltre, nonostante gli sforzi concentrati per incoraggiare le vittime a farsi avanti, i rappresentanti dell'ONU non sono riusciti a intervistare nessuna di loro. Tra le informazioni chiare e convincenti visionate si trovano stupri, torture, trattamenti crudeli, inumani e degradanti, che secondo il report potrebbero essere ancora in corso nei confronti degli ostaggi. Tuttavia, bisogna sottolineare anche che alcune accuse di stupro e violenza sessuale si sono rivelate infondate, compreso il caso ampiamente discusso e pubblicizzato da Israele relativo a una donna incinta il cui ventre sarebbe stato squarciato e il feto accoltellato. Sta di fatto che le violenze purtroppo continuano sia da una parte che dall'altra. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono i canali Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.